The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety.
Regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors. Il film comincia praticamente con una foresta incendiata, sopra tanti elicotteri, no, che camminano, cioè che volano, e sotto la musica dei Doors. Tutta una bella scena molto.
Quanto è costato il film?
Un sacco di soldi. Solo di elicottero avranno speso tipo $1 milione. Poi storaro tutta la cosa di...
Lei ha letto qualcosa di questo film?
Certo. Dunque, l'attore protagonista è Marlon Brando. Marlon Brando fa Kurtz, che è l'attore protagonista del film. Kurtz è uno tutto che sta così, poi c'è tutto quanto...
Come si chiama il vero attore protagonista?
Cioè, come...
Il vero attore protagonista.
Punto.
Come si chiama?
Perché ci sono tanti attori nel film, certo. Chiaramente, no? Ma Coppola, scusami, Marlon Brando ha usato, cioè, come un pretesto gli attori per Marlon Brando, perché lui in realtà è per Coppola un pretesto, cioè gli altri un pretesto per Coppola, un pretesto di... Cioè, non, adesso mi
Forse
sfugge.
È meglio che io le faccia un'altra domanda.
No, peggio.
Il film, nella sua complessità, configura la scena di una sfida. Quale?
La sfida tra l'uomo e la natura.
E poi?
E poi che? Cioè, la sfida...
E poi c'è la sfida al sistema produttivo. Poi c'è la sfida al grande rimosso dell'immaginario. Il Vietnam, il processo di vietnamizzazione individuale e collettiva. Che altro?
Che appunto, no, individuale, collettivo, la sfida tra l'uomo e la natura, l'ho detto prima. Poi deve essere pignola.
Va bene,
nel
capito.
Senso che è quella la
Parliamo. Di Conrad.
Chi?
Conrad. Cuore di tenebra. Che cosa rappresenta il fiume per Conrad Coppola?
Conrad Coppola, il fiume rappresenta il percorso cioè il percorso, sì, di questo fiume che scende a valle e che poi lì nella valle si scopre con questi
il percorso del serpente, un fiume grande possente che somigliava a un immenso serpente disteso con la testa sul mare e il corpo in riposo, che descriveva lontano una curva sopra una vasta regione e la coda perduta nelle profondità dell'interno. Quel fiume mi affascinava come un serpente affascinerebbe un uccellino spaventato.
Senta, professoressa, finiamola con questa farsa. Io non ho potuto studiare, mi dia 18, perché sennò devo partire a meditare.
No.
Come no? Perché no?
Perché lei non ha studiato.
Capito, vabbè, però lei mi punisce con un anno di militare perché non so Apocalypse Now, del quale poi non me ne frega un cazzo.
Uno, due, one, two, tre, quattro.
Benvenuti a tutti e tutte alla seconda puntata di McGuffin dedicata alla guerra in Vietnam. E questa puntata sarà appunto dedicata ai film che nella storia del cinema hanno riguardato questo argomento. Ne abbiamo scelti alcuni, quelli che per noi, per me, Ruben e Danti, sono i più significativi sotto alcuni punti di vista. Appunto abbiamo sentito Apocalypse Now, in quanto è stato scelto perché è stato definito da noi un film di pancia, dove quello che si vuole rappresentare, di quello che è stato rappresentato da Francis Ford Coppola, sono alcuni meccanismi, soprattutto quelli mentali, dei singoli personaggi che hanno vissuto. E stiamo ascoltando la colonna sonora di Full Metal Jacket, altro film cui noi dedicheremo parte della puntata. Vi lasciamo un altro po' a questo ascolto di questo bellissimo brano musicale e ritorniamo a dopo.
Watch it, here you go. You got it, you got it.
kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart.
Quindi dicevamo Apocalypse Now, un film dalle tragedie vere, un film che durò, la cui gestazione durò 10 anni, cominciò nel 1969.
Col soggetto di John Milius.
Esattamente.
Che venne rimaneggiato successivamente. A Milius venne l'idea di prendere spunto da Cuore di Tenebra di Conrad.
Sì, che è appunto un romanzo che segna per alcuni la fine dell'epoca moderna. In realtà un romanzo che parla della campagna di colonizzazione in Africa, che però affronta alcuni temi come appunto l'imperialismo, la colonizzazione da parte del mondo occidentale, in quel caso era l'Europa e l'Africa, nel nostro caso del Vietnam sono gli Stati Uniti e diciamo l'Oriente, quindi il Vietnam.
Comunque a quel punto John Milius abbandona il progetto ed è qui che entra in scena Francis Ford Coppola, che ci dedica tutte le sue energie, tutti i suoi soldi che gli venivano dalle produzioni fatte, lo autoproduce con la propria casa di produzione.
Sì, infatti doveva costare 12 milioni di euro, alla fine ne costò 30.
Rischiando quasi la bancarotta.
Esattamente, poi fortunatamente ne incassò 150, quindi diciamo andò più che bene.
Una storia travagliata, ci fu un attacco di cuore di Martin Sheen, lo stesso Coppola perse peso durante le riprese per vicissitudini varie, un tifone devastò il set, problemi con Marlon Brando che non sapeva nulla della sceneggiatura né del libro, tant'è che inizialmente il suo personaggio Kurtz non doveva chiamarsi così perché
il nome veniva reputato appunto a Marlon Brando non adatto,
poco inglese
e poco adatto proprio al personaggio che doveva andare a ricoprire.
Tutte queste cose sono state documentate dalla moglie di Coppola in un libro, prima in un documentario che in italiano è stato pubblicato col nome Diari dell'Apocalisse.
Esattamente. Adesso noi vorremmo farvi ascoltare un piccolo brano, diciamo esemplare, un piccolo pezzo del film Apocalypse Now, e poi ritorniamo in studio e continuiamo con questo nostro approfondimento.
Sweetheart, hello Vietnam.
Era così che facevamo i conti con noi stessi laggiù. Li falciavamo in due con la mitragliatrice e poi gli offrivamo i cerotti. Era ipocrisia. E più ne vedevo, più la detestavo quell'ipocrisia. Quei ragazzi non mi avrebbero più guardato nello stesso modo. Ma sentivo di avere capito un paio di cose di Kurtz che non erano nel fascicolo. Il ponte di Dolun era l'estremo avamposto dell'esercito sul fiume Nun. Oltre c'era solo Kurtz.
Lenz! Ehi, Lenz! Hai visto?
È bellissimo.
Che? Ma che cazzo ti prende? Sei strano, che cos'è?
Ehi, sai quella pasticca d'acido che avevo da parte?
Sì.
L'ho presa.
Ti sei fatto un acido? Fantastico.
Thank you.
Abbiamo ascoltato un pezzo del film Apocalypse Now. La versione che appunto stiamo proponendo è quella integrale, quindi Redux, uscita nel 2001, opera di Walter Murch, il montatore, che nasce come montatore dell'audio in realtà, per poi approdare alle immagini e alla pellicola. Appunto, dicevamo, Walter Murch ha scritto diversi libri, è anche un teorico del montaggio. Tra questi vorrei ricordare Un batter d'occhi, una curiosa teoria per cui lui sostiene che quando noi guardiamo un film, in realtà poi estenderà questa cosa in realtà all'intera esistenza di ogni persona, noi per assimilare le immagini che abbiamo appena visto battiamo gli occhi. E quindi, se lui dice che tra le sue osservazioni e esperimenti che ha fatto nelle sale cinematografiche, si possono vedere le persone che appunto ad ogni immagine, soprattutto quelle che più poi rimangono impresse nella memoria, le persone battono gli occhi. Diciamo appunto che questa è la versione integrale, e ci sono molte parti che in quella ufficiale, quella uscita nel 79, sono saltate. Tra queste adesso noi andiamo ad ascoltare un brano del pezzo in cui l'attore protagonista,
Martin Sheen,
esattamente, incontra una colonia francese. E qui fa l'incontro con una bellissima donna, con cui si scambiano delle discussioni, ma non solo, fanno una bella fumata di oppio. E quindi andiamocela ad ascoltare dopo aver ascoltato questo altro bellissimo brano di Full Metal Jacket.
Era la morfina che davo al suo cuore malato, pieno di ferite. Si infuriava e piangeva il mio soldato perduto. E io gli dicevo: ci sono due uomini in te, lo vedi? Uno che uccide è un altro che ama. E allora lui mi diceva: io non so più se sono una bestia o un dio. Ma siete entrambi, voi soldati.
siamo pronti.
Ehi, Lance.
Sì?
Spunteremo fuori a bassa quota dal sole che sorge e a un miglio di distanza gli spariamo la musica.
Musica?
Sì, io uso Wagner. Quei selvaggi si cagano sotto e i miei ragazzi si casano.
Ehi, adesso mettono la musica.
Com'è che vi sedete tutti quanti sugli elmetti?
Così non ci rimettiamo le palle magari.
Granduca 6 ad Aquila impicchiata. Si parte con la psicoguerra. Bella forte. Romeo Foxtrot, sono aperte le danze. Vai così!
Sì, signore!
Bene, quindi Apocalypse Now ha vinto due premi Oscar, uno per il miglior sonoro e uno per la miglior fotografia, assegnata all'italiano Vittorio Storaro.
Vittorio Storaro, grandissimo direttore della fotografia, di fama mondiale, appunto, come diceva Anti, ha vinto due premi Oscar, di cui uno per appunto Apocalypse Now. È anche un teorico del suo mestiere, quindi direttore della fotografia, e come teorico non è nemmeno d'accordo con la stessa espressione, la stessa definizione professionale di direttore della fotografia. Lui ama definirsi cinematographer, cioè cinematografo, quindi quando si dice la parola cinematografia di, significa colui che scrive la luce, che è esattamente la parola che qualifica la loro professione. E lui afferma che sin dai primi lavori ha espresso la propria individualità con un'opera che è sicuramente comunque individuale, come la cinematografia, come i film, fatta da diverse professioni e diverse specializzazioni. Però lui si sente comunque un coautore dell'opera cinematografica, che è responsabile della propria ideazione fotografica. Ed è anche per questo che è molto d'accordo, appunto, come dicevamo prima, con la professione direttore della fotografia. Il linguaggio del cinema afferma anche che l'immagine è formata dal conflitto e dall'armonia degli elementi fondamentali della nostra vita, che sono la luce ed ombra. E appunto il cinema, la magia del cinema è fatta proprio da questa, da luci ed ombre. Ed è proprio questo che noi adesso vorremmo andarvi a fare ascoltare, cioè l'ultima parte del film Apocalypse Now, che è appunto in cui il Martin Sheen, cioè il capitano Willard, finalmente giunge nell'avamposto dove è praticamente, dove ha la propria colonia Marlon Brando, cioè nel film il colonnello Kurtz, in cui avviene il primo, diciamo, dialogo su quello che è la stessa persona, appunto, il capitano Willard. Quindi andiamo ad ascoltare e torniamo subito in studio.
pensato seriamente a delle reali forme di libertà. La libertà dall'opinione degli altri. Persino dalla propria opinione. Le hanno detto perché, Willard, perché vogliono porre fine al mio comando?
Mi hanno inviato in missione segreta, signore.
Ma non è più segreta, no? Che le hanno detto?
Mi hanno detto che era diventato completamente pazzo. E che i suoi metodi erano insani.
E i miei metodi sono insani.
Io non vedo nessun metodo, signore.
Mi aspettavo qualcuno come lei. Lei che si aspettava? Lei è un assassino.
Sono un soldato.
Nell'uno nell'altro. Lei è un galoppino mandato qui dal droghiere a incassare i sospesi.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Allora, 1987 esce Full Metal Jacket a firma di Stanley Kubrick. Siamo quasi 10 anni dopo da Apocalypse Now e probabilmente la prospettiva cambia.
Sì, cambia sotto vari punti di vista nel film. In questo caso, a differenza di Apocalypse Now, i personaggi che vivono un travaglio sia nell'uno che nell'altro film, quindi anche in Full Metal Jacket, in realtà acquisiscono un valore minore e sono al servizio della storia. Noi incontriamo in questo film, in Full Metal Jacket, diversi personaggi. C'è Joker, Lawrence, il sergente Hartman, ma in realtà, appunto, vedremo, alcuni di questi moriranno durante lo svolgimento della trama. E quello che vogliamo andarvi a proporre probabilmente è uno dei pezzi più conosciuti del film, cioè la parte iniziale. Appunto, il film si divide in due grossi pezzi, che è l'addestramento e poi l'entrata, appunto, in campo, in guerra. E in questa parte vediamo il sergente Hartman incazzato
nel
verso...
campo di addestramento di Perry Silent in South Carolina.
Esattamente, il brano cui stiamo ascoltando è proprio, fa parte proprio di quel pezzo di film nel periodo di addestramento. E dicevo, appunto, il sergente Hartman incazzato che fa i conti con l'irriverenza di alcuni dei soldati, specialmente in questo caso il soldato Joker. E quindi, insomma, andiamocelo ad ascoltare e ritorniamo dopo.
Oh! la mia mensa.
Sì, sì, certo, signore!
Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei?
Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo. Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo! Che ci potrete succhiare il latte senza cannuccia? Allora, sei stato per caso tu, brutta stronza?
Signor no, signore!
Brutto pezzo di merda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu!
Signor no, signore!
Signore, l'ho detto io, signore!
Però, senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella! Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto, ti farò un culo così! Qui tu non riderai, tu non piangerai, qui si riga diritto e basta! Ti faccio vedere io! Alzati in piedi, tirati su! Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola!
Signor, sì, certo, signore!
Hai dato Joker perché sei qui nel mio benemato corpo!
Signore, per uccidere, signore!
Allora tu sei un killer!
Signor, sì, signore!
Fammi una faccia da guerra!
Signor, sì, signore!
Quella è una faccia da guerra? Ah! La mia è una faccia da guerra, avanti con la tua faccia da guerra!
Ah!
Manco per il cazzo, non fai paura a nessuno, voglio una faccia da guerra vera!
Ah!
Non mi fai paura, ti ci devi applicare!
Signor, sì, signore!
E tu che scusa hai?
Signore, scusa, di che signore?
Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
Signor, sì, signore!
Bene, grazie mille, ti dispiace se comando io per un po'?
Signor, no, signore!
Sei un po' emozionato, sei un po' nervoso?
Signor, sì, nervoso, signore!
Sono io che ti rendo nervoso?
Signore!
Signore, cosa? Avevi mica intenzione di darmi dello stronzo?
Signor, no, signore!
Quanto sei alto, soldato?
Signore, 1,73, signore!
1,73 prima non facevano pile di merda così alte! Cerchi anche di fregarmi qualche centimetro, eh?
Signor, no, signore!
Ma è chiaro, io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso! T'hanno fatto con lo scarto! Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
Signore, Texas, signore!
Strano, io ho sempre saputo che nel Texas ci nascono solo tori e checche, soldato cowboy! Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe! Tu succhi i cazzi?
Signor no, signore!
Ti soffi dentro per gonfiarli?
Signor no, signore!
Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird.
green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Thank you.
Ed eccoci ritornati qui in studio, sempre su Banda Radio, in cabina di regia. Abbiamo Anti e qui vi parla Ruben. Cosa dire, c'è qualche curiosità rispetto a... cioè sono diverse curiosità da sapere su Full Metal Jacket, scene tagliate, e attori che hanno dovuto ingrassare 30 kg come nel caso di Leonard, cioè Palla di Grasso,
cioè Vincent D'Onofrio.
Esattamente. Invece per quanto riguarda sull'elmetto del Marine Animal troviamo una scritta: I am become death, sono diventato morte, che è la frase proprio detta da Oppenheimer, che è il padre della prima bomba atomica, dopo il suo lancio ad Alamo Gordo.
Scritta che fa il paio con Born to Kill, che invece c'ha Joker.
Sì, Joker che poi diventerà il protagonista della seconda metà del film, appunto quando si arriva in Vietnam.
Lui, cronista per Stars and Stripes, che è la rivista del Ministero della Difesa americana in Vietnam, si avventura per la trincea. Lui inizialmente fa questo lavoro nelle retrovie, il suo collega Rusterman si lamenta di essere nelle retrovie e vorrebbe andare in trincea. Quando finalmente in trincea ci vanno, che cosa succede?
Succede che vedono morte e distruzione. Una delle prime scene che vorremmo andarvi a proporre, è proprio l'inizio di quando loro arrivano in Vietnam, cioè l'incontro dei due che abbiamo appena citato con una prostituta. Quindi andiamolo ad ascoltare e ritorniamo subito dopo.
Ancora no.
Yeah. Oh baby, io ho tanta voglia. Io ho tanta voglia. Io faccio l'amore lungo lungo. Fare festa?
Ma sì, facciamola la festa. Quanto vuoi?
$15.
$15 tutti e due?
No, $15 uno. Io amore lungo lungo. Io ho tanta voglia.
$15 è troppo, Boku. $5 a testa.
E io succhia, succhia. E un amore dura molto.
Mamma dice che più di 5 devo spendere.
Ok, $10 uno.
E che ci fai per $10?
Faccio tutto tu vuoi.
Tutto tutto?
Tutto tutto.
Beh, senti amico, ce la spendiamo la nostra sudata paga?
Come?
Ma sai che metà di queste puttane gialle fanno parte dei Vietcong? E l'altra metà invece è fisica. È meglio scoparsi solo quelle con la tosse, no?
No, 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 no! No! No!
Con sfondo della scena finale di Full Metal Jacket, in cui Joker fa il proprio monologo, vi mandiamo i nostri più calorosi saluti.
Questa era la seconda puntata di McGuffin.
E adesso, dopo questo brano, ascolteremo un mix che Anti ci propone.
E con Nello Kurz che legge il pezzo di Thomas Sternowitz, The Halloween, durante Apocalypse Now.
Quindi ciao a tutti e tutte.
I miei pensieri vanno di nuovo ai capezzoli eretti, alle eiaculazioni notturne, ai sogni bagnati di Mary Jane Ficarotta, alle fantasie dell'immensa scopata al ritorno a casa. Sono proprio contento di essere vivo. Tutto d'un pezzo, prossimo al congelo. Certo, vivo in un mondo di merda, questo sì. Ma sono vivo. e non ho più paura.
Paralyzed force.